Vorrei trattare oggi brevemente, come avevo peraltro annunciato, di una teoria dell'animalismo che, come dire, si contrappone su alcuni aspetti al punto di vista di Peter Singer. E questo anche per tener fede a uno dei assunti del nostro corso, cioè quello di presentare. È vero, sugli argomenti che trattiamo, almeno alcuni punti di vista, almeno due contrari. E qui addirittura le posizioni sono contrapposte, e questo lo facciamo anche perché didatticamente posso risaltare appunto la differenza tra le varie teorie, in modo tale che voi, avendo davanti a voi teorie diverse, e possiate assumere un atteggiamento critico e quindi farvene un'opinione dopo averle studiate in modo un pochino più approfondito. E naturalmente è questa la base, almeno come punto di partenza, per avere una qualche opinione sufficientemente argomentata. Esaminare le varie teorie, noi qui non possiamo farle esaminarle tutte, ma almeno presentiamo quello che a mio avviso sono le teorie principali, in modo tale che voi possiate vedere chi sostiene una tesi e chi sostiene esattamente una tesi contraria sullo stesso problema, in modo che risalti meglio, no? L'aspetto critico. E anche vi ponga in grado di poter poi valutarle. Dunque, come dicevo, presentiamo oggi, no, quello che è il punto di vista contrario rispetto a quello di Singer, quello di Tom Regan, che in realtà propone, a differenza di Singer, una teoria deontologica, no? Rispetto all'animalismo, e questo è molto importante. E quindi è un atteggiamento, vero? E gli è fautore di una teoria dei diritti, e quindi, come dire, il punto di vista è esattamente distinto e distante da quello di Peter Singer, e quindi degli utilitaristi. Ma in modo speciale, in questo caso, dell'utilitarista, delle preferenze più importante che Singer. Noi questa questione la analizziamo in riferimento al problema animale. Adesso non vogliamo fare un corso su Singer e Regan, ci sarebbero tutti i motivi per poterlo fare, ma non è il nostro scopo. E quindi, d'altronde, per un utilitarista, delle preferenze. E parlare di diritti è problematico. E naturalmente essi non possono, gli utilitaristi delle preferenze, tra questi anche Singer, sfuggire, aggirare la questione dei diritti, ma come dire, essi la esaminano mostrando innanzitutto le difficoltà e anche le contraddizioni rispetto alla questione dell'utilitarismo delle preferenze. Quindi, come dire, è interessante anche questo punto di vista, perché il fatto che Tom Regan sia un fautore, uno strenuo fautore della teoria dei diritti degli animali, è un altro punto di differenza, perché in genere i neoutilitaristi delle preferenze non amano parlare dei diritti, ecco, detto in modo molto semplice. Regan è morto nel 1917, quindi è da poco, è stato, tutta la vita ha studiato l'animalismo. Mentre altri autori, no, si sono focalizzati su molti temi, tutte le sue ricerche, anche segno che no, non erano soltanto delle ricerche, insomma, erano un modo di vita, no? Sono state incentrate nei quattro libri principali che ha scritto sulla questione animale. Egli difende un punto di vista, come abbiamo detto, deontologico, perché parla della teoria dei diritti. E che soprattutto la sua tesi, molto semplicemente, è questa: che gli animali non umani, perché anche l'uomo è un animale, no? classica definizione di Aristotele, l'uomo animale razionale è la componente animale, nell'uomo è fondamentale. Quindi qui negli animali non umani, cioè insomma, è che essi sono, come vedremo, soggetti di vita. E vedremo cosa vuol dire questo soggetti di vita in Regga. E non diversamente dagli esseri umani, perciò sono del tutto simili da questo lato agli esseri umani. E gli pare dei mammiferi superiori, dei mammiferi, almeno quelli oltre un anno. E sono degli esseri umani, e quindi se noi, come ovvio, sostiene, accettiamo l'idea e sosteniamo la tesi che occorre dare valore alla vita di un essere umano, e prescindendo anche dal grado di razionalità che questo essere umano ha, no? Perché un essere umano, come abbiamo già avuto modo di dire, non è solo razionalità, no? L'essere umano, come abbiamo sostenuto nelle lezioni precedenti, parlando dell'antropologia filosofica, del problema della persona, eccetera, l'essere umano non è solo razionalità. Certo, è anche razionalità. Abbiamo distinto la razionalità dall'intelligenza, eccetera, no? Ma ecco, se noi, come dicevo, dice Singer, diamo valore alla vita di un essere umano, a volte anche a prescindere dobbiamo farlo dall'idea di razionalità, allora si deve dare valore anche allo stesso valore alla vita degli animali non umani. Dunque, non ci sono ragioni, se parliamo dei soggetti di vita, perché dobbiamo dare gli stessi diritti, dobbiamo riconoscere gli stessi diritti agli animali umani e agli animali non umani, almeno i mammiferi superiori a un anno. Perciò egli parla a questo proposito degli esseri umani, degli animali, sia umani che non umani, dotati di valore intrinseco e di valore inerente. E intrinseco cosa vuol dire? È un valore di un soggetto che ha in sé, indipendentemente dal rapporto che ha con gli altri soggetti, che ha in se stesso, in sé per sé. Questo valore non è tale perché altri soggetti glielo attribuiscono o perché emerge dal rapporto che ha con gli altri. Indipendentemente da questo, dal rapporto, egli ce l'ha in se stesso, questo valore intrinseco. E proprio perché ha valore intrinseco ogni... gli esseri che hanno valore intrinseco, essi hanno anche, sono anche soggetti di diritto, sono anche soggetti di diritto, e i soggetti di diritto, come vedremo, sono quelli che hanno sono soggetti di vita, e i soggetti di vita sono quelli che hanno valore intrinseco e valore inerente. No? E questo è il punto. Quindi quando si parla di valore intrinseco parliamo del deontologismo. Abbiamo fatto la differenza, vi ricordate, tra in etica, noi stiamo parlando sempre in etica, di un'azione, quando è compiuta da un deontologista o da un conseguenzialista. Quell'azione è compiuta da un deontologista, risponde alla domanda. Essa vale intrinsecamente, in sé per sé. Devo compierla perché ha un valore in sé per sé. Come Kant sosteneva, il dovere per il dovere. Quindi in modo intrinseco. Mentre un conseguenzialista sostiene che io devo compiere quell'azione quando calcolo le conseguenze, gli effetti, per il maggior numero. No? Quindi indipendentemente dal valore che ha in sé per sé. Quindi vedete, non c'è distanza più grande tra il conseguenzialismo e il deontologismo, non è vero. Singer è un utilitarista, sia pure delle preferenze, ma è un utilitarista, dunque assume in pieno ovviamente il conseguenzialismo, altrimenti che utilitarista sarebbe? E invece Tom Regan appartiene alla alcune teorie che si chiamano deontologiche, cioè che insistono sul valore intrinseco delle azioni. Quando parliamo che un soggetto di vita è dotato di valore intrinseco, e che vi sono esseri dotati di valore intrinseco, indipendentemente dal fatto che noi li attribuiamo meno o dalle relazioni con le persone da cui emerge questa attribuzione, allora vogliamo dire esso che hanno anche diritti inviolabili, hanno diritti inviolabili che devono essere rispettati. E questo è molto importante, quindi sono soggetti di vita che hanno valore intrinseco e perciò che hanno anche diritti. Questo è molto importante. E questi sono gli esseri autocoscienti, con desideri, progetti per il futuro, e quindi sono soggetti di vita e che progettano la loro vita e che hanno idea del futuro, no? E questi sì, sono chi sono per tutti gli esseri, ma qui parlando degli animali, Singer dice, dice che sono gli animali, cioè soprattutto i mammiferi, sopra l'anno di età. Sono soggetti di vita dotati di valore intrinseco e quindi dotati di diritti, che hanno che sono oltre un anno di età dei mammiferi. Perciò, trattare un animale, un mammifero sopra l'anno di età e un animale in genere come un mezzo per un fine significa appunto attentare ai suoi diritti. Non è che attentiamo al suo valore intrinseco, e abbiamo detto perché lo possiede indipendentemente, no, dai nostri comportamenti, ma invece sì, noi attentiamo ai suoi diritti, le diamo i suoi diritti. E come Regan sostiene, gli animali sono trattati come se il loro valore fosse riducibile alla loro utilità per gli altri. E sono trattati senza rispetto, senza concedere loro diritti, e questi diritti vengono sistematicamente violati come mezzi per un fine. E questo era anche quello che poi Kant sosteneva, essendo uno dei massimi deontologisti, vi ricordate, nella formulazione dell'imperativo categorico, in nessun modo da trattare l'uomo mai semplicemente come mezzo, ecco qui, trattati come mezzo, come dice qui Regan per gli animali, ma sempre e soltanto come fini. Quindi trattarli come mezzo significa dare adesso un valore strumentale, non riconoscere un valore intrinseco, e quindi negare ad essi i diritti, o in questo caso violarli. E questo è molto importante, no? Ed è fondamentale, no? Questo aspetto, no? Da considerare. Quindi dobbiamo tener conto di queste premesse. E naturalmente esse sono tipiche di un approccio deontologico. Sono tipici di un approccio deontologico. Quindi, perciò sono illegittime molte pratiche, quale il vegetarianismo, l'esperimentazione sugli animali, perché questo significa sempre trattarli come mezzi, no? Regan dice anche che gli animali hanno questo valore inerente, cioè si basa sul fatto che appunto sono soggetti di una vita. E essere soggetti di una vita è molto importante, no? E come abbiamo detto, sono indipendenti dalle loro capacità di agire moralmente o meno, di essere razionali o di non esserlo a sufficienza, no? Perché i soggetti di una vita sono innanzitutto soggetti autonomi, questa autonomia si riferisce alla capacità degli individui di avere delle preferenze. E di agire e progettare la loro vita per soddisfarle. E quindi egli ritiene che i mammiferi, come avevo detto, di oltre un anno di vita sono soggetti di vita. E quindi essi sono in grado di perseguire ciò che per loro è bene. Ciò che va bene per loro. Benefici è tutto ciò che contribuisce a far sì che l'individuo si trova in una, come dice Reagan, in una armoniosa soddisfazione dei suoi bisogni, o almeno vi si avvicini. Ed è chiaro che tutto ciò è possibile se non li si coarta, non li si, nei propri diritti, non si rispettano i propri diritti, il primo di questi diritti ovviamente è il diritto alla vita. Se si mette in discussione il diritto alla vita, tutti gli altri diritti vengono ovviamente di conseguenza messi in discussione e negati. Perché si trovi, perché qualsiasi individuo si trovi, essendo soggetto di vita, atto in questo stato di benessere, è necessario che non solo che egli soddisfi i suoi bisogni più fondamentali, quelli più fondamentali, tra cui la nutrizione, no? Non è vero. Ma anche i bisogni sociali, perché anch'essi sono bisogni importanti. Questo non solo per gli umani, ma anche per i non umani, dice Singer. E questi bisogni naturalmente devono essere soddisfatti in modo, come dire, equilibrato, come gli dice, no? Perché gli pare un'armoniosa soddisfazione, in modo equilibrato. E anche quindi armonico. Quindi non è qualche cosa che avviene in modo rapsodico. Questo sistema dei bisogni da soddisfare è comune naturalmente sia all'uomo che agli animali. Entrambi perseguono ciò, perché entrambi hanno interesse, no? A conseguire questo benessere. E quindi entrambi, essendo soggetti di vita, vogliono vivere, no? Perseguendo bramano, aspirano a vivere perseguendo questo benessere armonico. E per converso, no? Gli uomini, come gli umani e gli animali, sempre, non lo diciamo più, i mammiferi, no? Naturalmente ad essi non può essere inflitto dolore e sofferenza. Perché come hanno interesse, hanno un'armonica acquisizione di benessere, vivono una vita il più possibile armoniosa nel benessere, rifuggono dal dolore e dalla sofferenza, perché essi hanno ovviamente la capacità di provare dolore, di subire sofferenze e danni. Ed è un loro diritto fuggire e rifuggire da dolore e sofferenza, e noi non possiamo negare loro questo diritto, perché dolore e sofferenza compromette appunto il soddisfacimento del loro benessere, no? Armonico. Quindi esistono anche dei danni che non comportano solo dolore, ma queste sono le depravazioni, le deprivazioni, che sono la sottrazione dei benefici o l'impedimento al raggiungimento di essi. Le deprivazioni sono molto importanti, no? È chiaro che la sofferenza maggiore, il dolore maggiore che noi possiamo infliggere, secondo Reagan, agli animali che sono appunto soggetti di vita e quindi soggetti di diritti, perché sono dotati di valore intrinseco. Un tipo di deprivazione definitiva. Definitiva. Questo è contro il loro interesse e benessere, no? Nonostante Reagan riconosca che gli animali non hanno un'esatta comprensione del concetto di mortalità, ma essi sentono però il venir meno della vita e quindi la morte è il danno peggiore, irreparabile, irreversibile. E perciò gli dice, è un danno in sé, è una perdita in sé, è una perdita in sé. E questo è il punto, no? Perché essendo dotati di valore intrinseco, la morte è un danno in sé, quando è inflitta a questi soggetti di vita dotati di valore intrinseco e di valore inerente e quindi soggetto di diritti. È un danno in sé per sé. Anche se a volte, come dire, si potrebbe dire, ci sono anche morti in dolori, ma questi sono un danno in sé, indipendentemente dalla forma in cui gli viene dato. Certo, se una morte con dolore, con sofferenze, con altre tipologie, naturalmente va da sé che è peggiore, ma anche quella in dolore, essendo un danno in sé, è ugualmente morto. Ammesso che esista una morte in dolore, insomma, oggi gli umani abbiamo tante tecniche mediche per la morte con quasi in dolore, insomma, no? Ma è giustamente, Reagan fa notare che questo tipo di morte, no? Quando anche fosse in dolore, è un danno in sé. Perché sopprime una vita e un soggetto di diritti dotato di valore intrinseco. E questo è molto importante. I soggetti di vita, oltre ad essere autonomi nel perseguire il proprio benessere e ad essere in grado di riconoscere benefici e danni, sono anche capaci naturalmente di avere credenze, percezioni, ricordi nel futuro, abbiamo già parlato di questo, no? Piacere, dolore, l'etologia spiega questo, no? E quindi, essendo soggetti di vita, sono anche agenti morali e oltre ad essere pazienti morali. E non solo sono agenti morali, no? Nel senso che sono in grado di fare azioni, e gli umani sono, gli esseri umani, gli animali umani sono agenti, ma quando anche sostenessimo che gli animali non umani, e quindi gli animali, non sono agenti morali in senso stretto, tuttavia essi sono pazienti morali, e questo è molto importante. Quindi essere soggetti di vita significa essere non solo agenti morali, ma anche se gli animali fossero, per ipotesi, solo pazienti morali, essi sarebbero soggetti di vita, sarebbero ugualmente soggetti di vita. Questo è molto importante. E quindi, oltre ad essere soggetti di diritto, hanno la caratteristica almeno di essere, se non agenti morali, sono sicuramente pazienti morali. Quindi danneggiarli è sempre sbagliato. E quindi ad essi vanno trattati perciò con rispetto. Vanno trattati con rispetto, come si deve ad ogni soggetto di vita, ad ogni essere dotato di valore intrinseco. E non vanno ridotti a mezzi, perché bisogna rispettare il loro valore inerente. I diritti fondamentali di cui sono titolari i soggetti di vita, siano essi umani o non umani, si basano innanzitutto sul rispetto. Che noi dobbiamo ad essi. E quindi, oltre al rispetto, che è quello fondamentale, c'è il diritto a non soffrire, il diritto di vivere, e quindi il diritto di soddisfare i loro bisogni. Ecco, questo è molto importante da questo punto di vista. Naturalmente non possiamo, bisognerebbe dire molte cose su questo aspetto, su questa questione, ma per l'economia del corso dobbiamo fermarci qui. Vi manderò in PDF alcuni brani di Reagan, perché voi poi possiate leggerli e poi mi invierete il vostro commento, come normalmente facciamo. Ma volevo dire, per chiudere, che questa teoria di Reagan naturalmente non solo è contraria e si contrappone a quella di Singer, no? Ma essa però non è esente da problemi. Come ovviamente quella di Singer, che pone moltissimi problemi. E quindi è stata soggetta a molte critiche. E diceva, uno dei, diciamo, qualche rilievo che è stato formulato alla teoria di Reagan, e uno riguarda proprio lo status ontologico dei diritti, perché parlare di diritti, parlare di valore intrinseco, eccetera, si pone la questione in senso ontologico, e proprio questo è. Il primo rilievo riguarda proprio lo status ontologico dei diritti. E questo naturalmente pone non pochi problemi, perché qui appunto si tratta di affrontare delicate questioni ontologiche. Che naturalmente noi qui non possiamo fare, ma effettivamente questa posizione naturalmente ha avuto un rilievo in tal senso. Un altro dei problemi è quello che riguarda appunto al conflitto dei diritti. Abbiamo detto che è proprio perché, per tutto quello che abbiamo detto, anche gli animali sono soggetti di diritti, no? E che fare quando si tratta di conflitti tra diritti? Cioè, quando a parità di diritti, come operare una scelta eticamente valida? quando ci sono in gioco la parità dei diritti. E questo si acuisce, questo problema, col fatto che Reagan pone l'egualitarismo in maniera assoluta, è chiaro, come presuppone un deontologista, evidentemente, no? È chiaro, slegato perciò dal contesto. Quindi anche quando parliamo del dovere per il dovere in Kant, no, per fare sempre l'esempio del massimo deontologista per noi, indipendentemente dal contesto, indipendentemente non solo dalle conseguenze, ma anche dal contesto in cui mi trovo. E qui è allo stesso modo, no? Quindi si può, perciò questa questione del conflitto tra diritti a volte possono generare dei problemi di non facile soluzione. Ed è tutto evidente, no? Questo. E per esempio, è chiaro che per Reagan è scontato che la vita di un cane vale quanto quella di un uomo. È del tutto ovvia questa tesi. Ma in caso di conflitto cosa facciamo? Deve accettare Reagan soluzioni che non sono implicate nella sua posizione di partenza. Infatti deve accettare che in caso di conflitto di interessi il diritto di uno dei soggetti, per esempio, potrebbe essere sacrificato. Anche se sarà nostro dovere fare in modo di minimizzare questo sacrificio. Ma, dice Reagan, non possiamo sacrificare il diritto di qualcuno solo perché facendolo massimizzeremo il benessere generale, sacrificando quindi i diritti per l'utilità. Ecco, questo è un tipico esempio, no? Di conflitti tra diritti, e quindi dei problemi che suppongo. E naturalmente qui è superfluo rilevare che la posizione di Reagan è intransigente e quindi perciò giudica sbagliato qualsiasi tipo di caccia, qualsiasi tipo di esperimenti sugli animali, anche a prescindere dai risultati che importanti che a volte potessero derivare, eccetera, no? Ecco, questi sono i problemi, però accanto ai problemi ci sono gli indubbi meriti di questa teoria, no? Che, come dire, questa è molto rigorosa, nella strenua difesa dei diritti degli animali. Come dire, se c'è un difensore indefesso e quindi rigoroso nella difesa dell'animalismo, se si potesse esprimere un'opinione, bisognerebbe dire che tra Singer e Reagan è il più coerente, no? Difensore dei diritti degli animali. Questo è un aspetto molto, molto interessante. Ma tant'è, qui il problema è molto più complesso, come è chiaro, no? Perché naturalmente queste due posizioni pongono molte questioni, sollecitano la nostra riflessione. Naturalmente va da sé che ormai è un dato acquisito, vero? E il rispetto per gli animali e che dal punto di vista etico non vi sono motivi per arrecare sofferenze agli animali e dolore agli animali. Se andate a vedere qual è il posto degli animali nel mondo, no? Il ruolo nell'ambito dei viventi. Questo naturalmente pone un problema più generale, più complesso, no? ritroveremo questa questione, questo interrogativo. Quando parleremo delle questioni ecologiche, dei problemi ambientali, ci interrogheremo, no? Qual è il posto dell'uomo, dei viventi, e dei viventi, siano essi umani, animali e vegetali, nell'ecosistema. Conferma che queste questioni, come dire, particolari di bioetica, poi pongono problemi, come dire, di sistema, problemi generali, problemi sistematici, o come direbbe Reagan, problemi ontologici, che implica la totalità, no? Di quanto esiste. Bene, arrivederci.